Chi di voi si è mai perso qualcosa? Voglia, tutti quanti che ne ho lui. Sì, beh, possiamo fare una lunga lista di cose che perdiamo, che siamo soliti perdere, peggio ancora. Generalmente questo è dovuto al fatto che non abbiamo cura di dove mettere le cose, specialmente quelle importanti. Per cui quando ci servono abbiamo difficoltà di trovarle, proviamo a cercarle per lungo e per largo, quindi sono delle abitudini che abbiamo, quindi molto spesso dipende da noi. Ma ci sono cose che perdiamo che non sono materiali e che a volte non dipendono neanche da noi. Si dice che perdiamo la pazienza, perdiamo la speranza, oppure che perdiamo qualcuno caro, o perdiamo un affetto, no? Nel caso degli innamorati. Stamattina ci occuperemo di una perdita un po' particolare, la perdita della comunione con Dio. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, al capitolo 15. Leggeremo tutto il capitolo, anche se poi ci soffermeremo soltanto sui primi 7 versetti. Così dice: tutti i pubblicani, i peccatori, si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala tutto allegro se la mette sulle spalle. E giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli, il più giovane di loro disse al padre: perché, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise tra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, e corse gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò: che cosa succede? Cosa succedesse? Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Questo è un capitolo particolare nel Vangelo di Luca, che comprende queste tre parabole che abbiamo appena letto, formulate dal Signore, come risposta ad un commento dei giusti. La più famosa è sicuramente quella del figlio del prodigo, no? Mentre invece le prime due sono molto simili. Comunque entrambi portano ad esprimere un concetto fondamentale, della gioia di aver ritrovato qualcosa che si è perduto. Ed è per questo che ho intitolato questo messaggio La gioia del ravvedimento. E vedremo tre punti che sono il bisogno dei peccatori, il rimedio di Gesù e la gioia eterna. Vediamo il primo punto. E qui abbiamo due tipi di peccatori, che entrambi hanno bisogno di ravvedimento. Del resto tutti i peccatori hanno bisogno di ravvedimento. E i primi li ho definiti sinceri, fa parte proprio del gruppo di quello che lui chiama i peccatori e i pubblicani. Perché sono sinceri? Perché sono coloro che hanno espresso questo sentimento di voler ascoltare il Maestro, coloro che si sono messi in discussione, coloro che si sono guardati dentro e hanno visto che c'era qualcosa che non andava e quindi volevano una soluzione. E loro avevano sentito parlare molto probabilmente di Gesù, lo conoscevano per fama, per quello che diceva, per quello che aveva fatto, e erano proprio ansiosi di ascoltare quello che poteva dire loro, non come coloro che erano soli ascoltare, questi scribi, farisei, che magari lo riconoscevano sin da piccoli, e già sapevano, dicevano sempre le stesse cose, un po' così meccanicamente, ma non soddisfava il loro bisogno di anima, il vero bisogno che avevano questi, coloro che si riconoscevano peccatori. Avevano bisogno di parole di vita, e noi sappiamo che Gesù dà queste parole di vita. Abbiamo la sua parola che lo manifesta. E quello che ci auguriamo che succeda anche a noi, no? Magari ci troviamo a che fare con delle persone che sono stanchi di ascoltare certi tipi di argomenti per quanto riguarda la sfera spirituale, no? E magari ci conoscono, sanno che c'è qualcosa di diverso, e magari, grazie a Dio, vengono da noi per ascoltare qualcosa di particolare, che non è qualcosa di Marcello, qualcosa da parte di Enrico, di Gabriele, qualcosa che è da parte del Signore che utilizza questi canali per arrivare a coloro che vogliono ascoltare qualcosa di particolare. Questi sono i peccatori sinceri. La seconda categoria è quella dei peccatori che ho definito illusi, non perché illusi perché sono illusi di essere peccatori, ma sono illusi di essere giusti, ovviamente. E questi sono i famosi scribi e farisei, che più volte abbiamo troviamo nei Vangeli, e loro sono sempre lì pronti a dire qualcosa di inopportuno. Sono anche loro tra la folla ad ascoltare Gesù. Ma con che spirito? Con lo spirito di scrutare per vedere se c'è qualcosa che possono riprendere, qualcosa per cui possono mettere in fallo il Signore Gesù. E perché lo fanno? Beh, innanzitutto perché hanno paura di perdere la loro autorità, hanno paura di essere messi in discussione. Vedono infatti che molti seguono il Maestro, questo nuovo Maestro, e voglio sincerarsi che quello che dice il Maestro non reghi danno a loro stessi. E quindi eccoli, sono pronti a cercare di mettere anche in castagno, mettere in discussione quello che ha da dire Gesù. Vi ricordate la domanda sui tributi? Se era giusto pagarli? Ci hanno provato, ma non ci sono riusciti. I farisei e scribi erano inoltre anche dei funzionari del Tempio, si occupavano un po' di tutte le pratiche religiose, ed erano anche coloro che preservavano la legge, soprattutto la loro legge che si erano fatta, e quindi avevano questa facciata di rispettosi, perché loro per primi dovevano rispettare la legge in ogni punto, in ogni virgola, E loro si facevano forti di questo, perché loro sì che rispettavano la legge, loro sì che erano giusti e si ritenevano tali. E quello che avevano detto nei confronti di Gesù era vero che lui si stava con i pubblicani e i peccatori. È chiaro che i farisei e gli scribi mettevano enfasi sul eventuale peccato che poteva scaturire da questa comunione, da questo stare insieme, non dal bisogno di coloro che andavano da Gesù. Okay? E guardate qui, la parola dice mormoravano. E questo mi fa pensare a volte, no, quando qualcuno prova a dire qualcosa ma ha paura della reazione degli altri. Allora che fa? Mormora, prova a dire, butta l'amo, vediamo un po' se pescano, però le brutte non detto niente. Quindi è una cosa molto subdola da parte di queste persone, perché effettivamente hanno un po' paura, perché erano, diciamo, portavano avanti i loro interessi, ma erano anche molto furbi per questo, molto scaltri. Quindi avevano paura della reazione della folla, ok? Che ormai stavano seguendo Gesù. E Gesù non risponde direttamente a questi scribi e farisei, avrebbe potuto farlo, ne aveva autorità, avrebbe avuto cose da dirne. Invece risponde con delle parabole. E questa è la genialità del Signore. Lui sta cercando di non mettersi al loro stesso livello, sta cercando di dare un messaggio per tutti. Ok? Vedi il problema e lo affronti in un modo diverso. È grande il nostro Signore. Questi suoi insegnamenti proprio non sono casuali. L'uso delle parabole non è casuale, ma è qualcosa che è necessario. Gesù dà quindi il rimedio a questo problema, perché c'è un problema, il problema è scaturito e Gesù vuole dare la soluzione. Noi sappiamo che Gesù è la soluzione del peccato, abbiamo appena ricordato gli elementi della Santa Cena. E vediamo come lo spiega. In un modo inequivoco questa è una parabola. L'autore dice infatti al versetto 3, ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, quando avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto, non va dietro a quella perduta finché non la ritrova, eccetera. Ora vedete, questa parabola in realtà è un'unica domanda retorica, nel senso che lui già sta dando la risposta, e la risposta è nessuno. Nel senso, chi di voi non farebbe questo? Beh, nessuno, tutti lo farebbero. E quindi già sta cercando di far ragionare la platea, in modo che loro la risposta se la tirano fuori da soli. Vedete che bello, cioè lui sta cercando di metterli in modo di farli discutere, di farli ragionare perché la risposta arrivi da loro. Ok, la sta fornendo in questo modo. E ancora una volta qui troviamo che si parla di pecore, un argomento che per i lavoratori dell'epoca, per la società dell'epoca, era abbastanza chiaro, tutti sapevano come si governavano le pecore, un po' come oggi parliamo di internet, insomma, di smartphone. E per noi forse un po' meno, sappiamo effettivamente queste pecore, sì, conosciamo le pecore, sappiamo come sono fatte, però sappiamo che fanno bene, però non sappiamo come vanno governate, tutto sommato, no? O c'è qualche pastore qui dentro? Alzi la mano? Ok. Vi spiego allora cosa vuol dire questa parabola, cosa vuol dire il deserto. Innanzitutto qui vediamo che il pastore non aspetta che la pecora chiami aiuto, ma è lui che la va a cercare. E questo fa ad intendere come Gesù, identificandosi col pastore, ha un amore particolare per il proprio gregge. Le conosce una a una, 100 pecore, le conosce una a una e si accorge che una è mancata, che sta fuori dall'ovile. E quindi cosa fa? Lascia le 99 per cercare in modo determinato quell'unica pecora che si è persa. E quella di lasciare le 99 pecore nel deserto non è negligenza, non è cattiveria, perché poteva succedere che durante il periodo dell'anno c'erano delle stagioni in cui poi pioveva anche nel deserto. E quindi in quell'occasione cresceva dell'erba particolare, per cui i pastori ne approfittavano, costruivano dei recinti, degli ovili, anche dei loro capanni, in queste zone, e quindi potevano lasciare lì le pecore a pascolare tranquillamente, anche se stavano nel deserto. Quindi non è negligenza da parte del pastore lasciare incustodite le pecore, perché generalmente questi pastori, ognuno con le sue gregge, erano anche vicini, quindi magari si guardavano a vicenda e si controllavano a vicenda. Anche perché qui poi parliamo di amici e vicini, ok? Quindi non è stata una mancanza di amore nei confronti delle 99 pecore. L'intenzione del pastore è quella di uscire e andare in una cerca, direi spasmodica, perché qui la parola dice finché non la ritrova, quindi lui non sa dove si è persa questa pecora, quindi va a cercarla in giro, ok, qualche affratto, qualche posto, si è ingrovigliata, forse era anche stata mangiata qualche belva, ma lui vuole andare lì finché non la ritrova. E cosa fa quando la ritrova? Non la fa camminare sulle proprie zampe. Non sta lì a dire, ah, finalmente l'ho trovato, adesso fila dritto nell'ovile e poi facciamo i conti. Non è questo l'atteggiamento del pastore. Cosa fa lui? La prende e se la mette sulle spalle. Perché capisce che in quel momento non deve andare lì a carico di 11 a punirla. Non era quello il momento, se mai ci dovesse essere stato. Perché c'è stato un ravvedimento. Quindi se la prende e se la porta via. Perché capisce che era sfiancata in quel momento, non è il caso di farle fare un ulteriore sforzo. E badava bene, allora che la porta a casa sua, non la riporta nell'ovile insieme alle altre. È un'occasione per questa pecora di essere innalzata rispetto alle altre, ok? Quindi non solo non la punisce, ma gli dà anche una posizione più elevata, no? Già il fatto che se la mette sulle spalle ci fa pensare che la eleva anche fisicamente, ma soprattutto perché vuole festeggiare il ritrovamento di questa pecora. E questo della elevare colui che viene ritrovato, no? L'abbiamo visto forse più marcato nel figlio prodigo. Ricordate la reazione del fratello maggiore, no? Quindi dicevo, la porta a casa, chiama i suoi amici e vicini per festeggiare. Gli amici e i vicini qui li possiamo identificare, si sta parlando di una parabola, ma li possiamo identificare sicuramente con il cielo, come vediamo anche nel versetto 7, ma anche con quei credenti che vogliono festeggiare un ravvedimento. Quando qualcuno torna in chiesa, quando qualcuno riconosce di aver peccato, di aver fatto qualcosa di male, intorto a qualcuno, soprattutto al Signore, torna nel gregge. Trova dei credenti che festeggiano con lui, che si rendono conto di cosa ha scampato, di quanto sia importante questa azione che ha fatto. E qui è bello quando il pastore dice la mia pecora, e quindi mi fa pensare che lui aveva già parlato precedentemente, non è che ha detto guardate mi ho perso una pecora, la vado a cercare, no, lui dice la mia pecora. Però mi fa pensare che lui aveva già condiviso evidentemente questa cosa con i suoi vicini, i suoi amici, e benché lui li dovesse chiamare quando è tornato, è vero anche che loro è come se stessero aspettando notizie, no, di questa ricerca. È un po' quello che succede anche a noi quando condividiamo le nostre richieste di preghiera. Il fratello, la sorella condivide un peso, noi ne siamo a conoscenza, preghiamo insieme e con ansia aspettiamo delle notizie, speriamo buone, della risposta di preghiera che ci viene. E cosa porta quindi questo ravvedimento? Porta gioia, la gioia che io ho definito eterna, ma non è perché l'ho definita io, ma proprio perché è una gioia che se ne parla, se ne festeggia nei cieli, e quindi è come se l'avessimo messo in banca, è come qualcosa di duraturo. Quindi veniamo al terzo punto, il punto della gioia eterna. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E questo è il punto cruciale della parabola, perché è qui che Gesù vuole arrivare, nella gioia di quello che è appena successo, del ravvedimento. E è vero anche che questo versetto ha fatto suscitare alcune opinioni, è stato cruciale anche il fatto che ha fatto scaturire alcune domande per quanto riguarda questo tipo di ravvedimento e chi sono i 99 giusti. Come ho detto all'inizio, questa parabola, come anche le altre due, sono state formulate da Gesù come risposta ad un commento da parte dei farisei e degli scribi. E quindi questo è un po' il punto di partenza che dobbiamo considerare per questo tipo di analisi. È vero che c'era anche una platea variegata. Allora, la risposta era sì per gli scribi e farisei, ma in realtà erano i peccatori e i pubblicani che si sono fatti avanti per ascoltare, ed infine ci siamo noi, come stamattina, che stiamo ascoltando, stiamo leggendo questo testo, quindi siamo anche noi destinatari di questa parabola, ok? Questo per quanto riguarda i destinatari. Per quanto riguarda il contenuto, cioè l'oggetto della parabola, il ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? Riusciamo a darle una definizione chiara, precisa, perché magari lo usiamo nei contesti, giustamente, però non ci rendiamo conto effettivamente come dobbiamo inquadrarlo. Il ravvedimento sostanzialmente vuole dire riconoscere di aver sbagliato, di aver peccato. Quello che ho fatto fino ad oggi non può andare più avanti, non può andare più bene. Quindi devo cambiare veduta delle cose. Il ravvedimento, quando è sincero, porta necessariamente al pentimento. Il pentimento, a sua volta, porta a chiedere che cosa? Perdono. E fin qui sembra chiaro. Ora, a questo punto però bisogna distinguere chi è il soggetto, chi è che sta chiedendo perdono. Allora, se sono credenti, nati di nuovo, e se questo credente ha fatto un torto verso un altro credente, un'altra persona in generale, necessariamente l'ha fatto torto anche verso Dio. Ricordate la parabola del figlio prodigo? Ho fatto peccato verso Dio, verso te padre, verso Dio. Ora, in questo caso, nel momento in cui questo peccato avviene, il perdono deve essere chiesto verso il destinatario, la persona a cui è stato fatto il torto, e a Dio. Oppure necessariamente, oppure soltanto a Dio, se il torto è stato fatto soltanto a Dio. Il caso invece di colui che ancora non ha conosciuto, non ha ancora accettato il Signore Gesù, colui che sta ancora in stato di perdizione, il perdono verso chi deve essere fatto necessariamente? Sì, forse anche verso altre persone, ma quello che interessa alla fine. Verso chi? Verso Dio. Ok? Ora, il caso del credente, nel momento in cui riceve perdono, che cosa ottiene? La riconciliazione con la Chiesa, con i fratelli e con Dio, necessariamente. Quindi una doppia riconciliazione, direi. Colui che invece ha chiesto perdono a Dio, e Dio necessariamente gliel'ha dato, perché lui non aspetta altro, lui vuole che tutti siano salvati, cosa sperimenta? La conversione. E quindi, sia da parte del non credente, sia da parte del credente, entrambi cosa sperimentano? Gioia. Chiaro fin qui? Ok. Ma non abbiamo ancora risposto alle domande iniziali che ci siamo posti, cioè, che tipo di ravvedimento è qui e chi sono le 99 pecore che sono rimaste? Ne seguiamo. Ci sono fatte alcune ipotesi, come dicevo prima, questo è un momento un po' cruciale, per cui diversi commentatori hanno espresso delle opinioni, a volte anche discordanti, ho letto cose che non vi riporto. Le ipotesi possono essere raggruppate in tre tipi. La prima è questo tipo di ravvedimento, poi sta parlando di un ravvedimento per la salvezza delle anime, ok? Quindi qui sta parlando di una comunione che è stata interrotta e che poi è stata ripristinata. Ora, ci chiediamo, ma se l'uomo nasce peccatore, quindi non ha avuto comunione con Dio, come fa a dire che è stata riconciliata se non ce l'ha mai avuta? Allora, dobbiamo considerare in questo caso l'uomo come l'umanità, nel senso che quando Dio creò l'uomo in Eden, c'era comunione con lui, e questa era l'intenzione, no? Di rimanere in comunione con Dio, l'uomo e Dio. Poi Adamo cadde, e quindi questa comunione, questa connessione è stata interrotta. Quando è che è stata ripristinata? Con il sacrificio del Signore Gesù. E chi crede in questo sacrificio può ripristinare, può riconciliarsi con Dio. Questo è un argomento molto espresso bene dall'Apostolo Paolo nel capitolo 5 di Romani, quindi non lo leggiamo questa mattina, ma potete ben andarlo a vedere da soli, come è espresso questo discorso della caduta per uno e per la giustificazione per un altro. La seconda ipotesi che è stata fatta è che questo è un ravvedimento che riguarda uno specifico peccato commesso dalla pecora, nel caso della parabola chiaramente, per cui lei aveva bisogno, la pecora, di ravvedersi per quello specifico peccato che ha commesso. I 99 giusti in realtà sono giusti, che non hanno bisogno di ravvedimento, per il fatto che non hanno bisogno di quello specifico ravvedimento. È chiaro? Quindi dice, noi stiamo parlando di quel ravvedimento, di quel peccato che ha commesso solo lui, quindi noi non l'abbiamo commesso quel peccato, e quindi non abbiamo bisogno di questo ravvedimento. Quindi la gioia è perché quella pecora si è ravveduta per quel specifico peccato. La terza ipotesi, invece, è quella anche più accreditata da molti, è la risposta che Gesù stava dando in modo ironico ai farisei e agli scribi. Quindi la vediamo sotto una chiave ironica, che leggiamo nel versetto, come dice: vi dico, allo stesso modo ci sarà più gioia nel cielo per un peccatore che si ravvede, e qui non era ironico, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Qui era ironico, perché si sta rivolgendo a quei farisei a cui stava rispondendo in modo così grande, bello. E quindi le 100 pecore, tutte 100, sono Israele. Di questi Israele ci sono, come in questo caso, coloro che si ritenevano giusti e quello invece che aveva riconosciuto di essere peccatore, mancante davanti a Dio e che chiedeva ravvedimento, chiedeva perdono. Leggiamo in Luca, capitolo 18, i versetti da 9 a 14. È spiegato altrettanto bene anche qui. Ce la posso fare. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano, come in questo caso. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri, uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non stava neppure a alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. E personalmente credo che, anch'io, questa è l'ultima spiegazione, sia la più plausibile, anche se, ricordiamo, i destinatari sono variegati, non erano soltanto gli scribi farisei, quindi la valenza di questa parabola per quanto riguarda il ravvedimento è un po' per tutti, quindi copre un po' tutte le esigenze. Ok, tutti gli stati che abbiamo anche visto fino adesso. Quello che ci teneva molto Gesù era l'importanza del ravvedimento, di quanto sia importante per la vita di ognuno di noi e di quanto sia importante che ne festeggiamo con gioia quando questo succede. Quindi, abbiamo visto quindi il capitolo 15 di Luca prende questo argomento e in tre battute Gesù lo stava spiegando, in modo così anche esauriente, se vogliamo. E quindi mette enfasi sul fatto di ritrovare qualcosa che si è perso. E noi, nella misura in cui definiamo quanto abbiamo perso, riusciamo a realizzare quanta è la gioia. È chiaro che se ci perdiamo 10 centesimi per strada, dico, vabbè, sembra che non siamo proprio taccagni. Ma voglio dire, non ci facciamo tanto caso, ok? Ma comunque, cominciamo a perdere 100 euro, 1000 euro per strada, il problema è se ritroviamo, capite bene che la gioia è diversa, no? Quindi dobbiamo quantificare, ovviamente, ciò che si è perso. E qui non dice la parola, la parabola, qui non viene detto perché si era persa la pecora, che fine aveva fatto. L'esempio, che la parabola che troviamo nel figlio prodigo è molto più dettagliata, no? Abbiamo letto. Ma non interessa, perché qui poi ognuno di noi si può identificare sulla storia della pecora. Ognuno di noi, almeno una volta, si è perso. E spero che tutti noi abbiamo sperimentato poi cosa vuol dire ravvedersi di questa perdita. E quando noi perdiamo comunione con Dio, è come se si interrompesse la connessione. Abbiamo bene o male un po' tutti degli apparati elettronici che ci fanno la connessione a internet, no? E un po' quando cade la connessione non abbiamo campo. È quello che succede quando non abbiamo più comunione con Dio. E quando noi perdiamo questo tipo di comunione, rattristiamo il Signore, perché Lui vuole stare con noi.
E poi abbiamo da perderci noi perché non sentiamo la sua presenza e senza di lui non possiamo fare nulla, perché siamo nati di nuovo, ormai siamo una nuova natura e se non abbiamo lui vivremo nella piena incoerenza. Abbiamo bisogno che questa connessione venga ristabilita, che venga ripristinata. E inoltre, quando questo succede per i fratelli e per le sorelle, che erano qui in chiesa da noi, se abbiamo sperimentato questo, siamo altrettanto gioiosi di questo ravvedimento? Siamo disposti ad accogliere con gioia coloro che ritornano? Lo sappiamo fare? Lo vogliamo fare? Quando ci capita? C'è una responsabilità quindi anche da parte della Chiesa. La seconda cosa che impariamo anche qui è che noi siamo suoi. Lui ci accompagna a caro prezzo, come diciamo, come abbiamo ribadito anche stamattina. E quello che lui ha comprato non lo lascia andare via. Abbiamo questa sicurezza, vogliamo sempre più incentrarci su questa sicurezza. E lui ci ha preso, ci raggiunge e ci vuole riportare nell'ovile. È una sicurezza per noi, una garanzia che soltanto Dio può darci. E questo lo leggiamo in Chiari Lettere, in questo brano che si trova al capitolo 8 di Romani. Versetti 38 e 39. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola che abbiamo dovuto condividere questa mattina, perché è un insegnamento per ognuno di noi, ha una valenza per tutti, in qualunque stato in cui ci troviamo davanti a te. Signore, tu hai considerato ognuno di noi, la nostra storia, la nostra situazione, ci hai presi, Signore, ci hai portati all'ovile. Grazie, Signore, perché tu ti sei curato di me, in un modo così specifico, in un modo così personale. Ancora lo stai facendo, Signore, e sono sicuro che lo farei ancora, qualora mi smarrirò. Avrò bisogno di rivedere quello che faccio, quello che penso, avrò di vedere la mia posizione davanti a te, il mio peccato. Ti ringrazio, Signore, perché tu sei pronto. Forse non lo siamo altrettanto noi di accogliere, di ripristinare, di rivedere alcune cose, ma tu sei pronto, Signore. Sei pronto a istruirci, sei pronto a convincerci anche col tuo spirito quanto ha peccato. Ti ringraziamo, Signore, ancora per questa opportunità che ci hai dato di ricordarlo. Nel nome di Gesù. Amen.